timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find.
Rudolf Erich Raspe nasce ad Hannover nel 1737, è figlio di un funzionario governativo, frequentò l'università di Gottinga, era molto curioso, amava leggere, curioso di tutto, infatti fu geologo, naturalista, matematico, bibliotecario, antiquario, editò le opere postume del filosofo Leibniz, acquisì fama europea, conobbe e fu apprezzato da Benjamin Franklin, che in quel periodo visitò l'Europa, e fu ammesso persino alla Royal Society di Londra.
Devo dire che però mi sembra che ci sia una caratteristica comune, quella della poliedricità di questi autori che sono immaginati viaggi sulla Luna in epoca d'antan rispetto sì.
Poliedricità, dici bene Mario, più esattamente direi che facevano un sacco di cose, erano bravi in molte cose ma non eccellevano in nessuna,
però insomma
comunque spiriti
liberi,
spiriti
dire.
Liberi e libertini nell'accezione delle lì, sicuramente, certo. Sicuramente persone che non si accontentano che
non professionisti
geniali dilettanti, sì. Nel 1767 Rudolf Raspe fu nominato custode delle collezioni di antichità di Federico II Langravio di Hesse-Kassel, compilò il Catalogus Perpetuus delle collezioni, partecipò al Comitato Governativo per l'Agricoltura, tradusse il libro dell'Algarotti sull'architettura, la scultura, la musica, progettò un istituto universitario per l'insegnamento di arti, lingue, scienze e morale.
Ah, però.
Poi tutto ciò finì, ebbe difficoltà economiche, fu coperto di debiti, vendette alcune medaglie delle collezioni a lui affidate.
Sì, va bene.
Quindi aggiungiamo questo alle sue cose che fece della vita.
Capitano.
Dovette fuggire prima in Olanda e poi in Inghilterra, fu espulso dalla Royal Society solo per questa sciocchezzuola.
La vil moneta.
Sì. Per alcuni anni tirò avanti stentatamente, fu espulso, gli girò le spalle la società colta ed elegante di cui faceva parte. Bello. Ma continuò a vivere ai margini della società colta ed elegante, pur non essendo ammesso, perché tirava avanti facendo traduzioni, copiando manoscritti, e questo non è una sua esclusiva. All'epoca persone come lui erano abbastanza frequenti, esistevano questi geniali, chiamiamoli pure geniali, estrosi, che sapevano scrivere, sapevano tante, non erano specialisti in niente, ma sapevano tante cose, che giravano per i porti, le locande, e scrivevano tutto quello che gli veniva, che gli rendeva qualcosa, passavano disinvoltamente dal racconto erotico al libretto d'opera che poi vendevano, e uno di questi era infatti Raspe, questi scribacchini sempre affamati che scrivevano a macchinetta per guadagnarsi dei soldi. Questa vita stentata di scrittore squattrinato ed estroso durò fino a quando l'amico Matthew Bolton gli offrì un incarico di corrispondente. Allora Raspe si trasferì e visse per un po' nel nord della Cornovaglia, dove nei ritagli di tempo continuò a coltivare i suoi interessi scientifici, e non solo scientifici. Lui tra un'opera scientifica e l'altra scribacchiava anche opere di fantasia. Fu allora che pubblicò presso un nuovo cambiamento della sua vita. Pubblicò presso l'editore Smith di Oxford la prima raccolta di aneddoti sul barone Munchausen, che ebbe immediatamente un successo enorme, andò a ruba e divenne, sì, ma lui non divenne famoso perché lo pubblicò anonimo, comunque guadagnò anche dei soldi. Continuò a essere ripubblicato da allora e per molti anni, fu tradotto in tutte le lingue, compreso l'esperanto, una serie di avventure assolutamente fantasiose, strampalate. Il barone Munchausen,
deliranti, sì.
Sì, è il tipico soldato, il soldataccio che nelle locande si diverte a raccontare imprese.
Il milite vanaglorioso.
Sì, il miles gloriosus che racconta le sue avventure, le sue imprese, come tipo con un solo colpo ha battuto uno stormo di anatre. tra le altre, l'opera si intitola esattamente, ognuno che la ristampava ci aggiungeva qualcosa, per cui è anche difficile capire qual è quello che è originario di Raspe e chi è opera dei suoi compilatori. Il nucleo originario è sicuramente suo, non ci sono dubbi che lui è l'autore principale. Il titolo è Viaggi meravigliosi e campagne di Russia, a cui, dato il successo, fu fatto seguire Avventure di mare, altre sorprendenti avventure e infine Viaggi a Ceylon, in Sicilia, nei mari del sud e altrove. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Stavo dimenticando un dettaglio. E dunque, quest'opera e anche le altre opere, Viaggi, le avventure del barone di Munchausen, è raccontato in prima persona. Quindi Raspe, anonimamente, immagina che l'abbia scritta lo stesso barone di Munchausen, queste sue avventure, le racconti in prima persona. Per dare una patina di veridicità alle cose che scrive, invito Mario a leggere la prefazione, in cui cita delle persone, personaggi famosi, garantiscono sulla veridicità di queste storie, però è una garanzia, ovviamente è un gioco, inviti i lettori a stare al gioco.
Essendomi giunto per la prima volta all'orecchio che le mie avventure sono state messe in dubbio e tenute in conto di fanfaronate, mi sento costretto a intervenire per rivendicare la veracità del mio personaggio mediante il versamento di 3 scellini alla Mansion House di questa grande metropoli per le testimonianze giurate qui sottoriportate. A ciò mi sono sentito indotto in considerazione del mio onore personale, sebbene già da molti anni io mi sia ritirato dalla vita pubblica e da quella privata. Mi sia lecito sperare che questa edizione, la mia ultima, mi ponga agli occhi dei miei lettori nella debita luce. Noi sottoscritti, nella nostra qualità di veri assertori del progresso, affermiamo nel modo più solenne che tutte le avventure del nostro amico barone di Munchausen, in qualunque paese esse abbiano avuto luogo, sono fatti positivi e reali. E come si è creduto a noi, le cui avventure sono 10 volte più mirabolanti, così vogliamo sperare che tutti i veri credenti presteranno a lui piena fede e fiducia. Firmato Gulliver, Sinbad e Aladino.
I tre maggiori fanfaroni.
Insomma.
Sarebbe un piacere leggere qualunque avventura del barone di Munchausen a caso. Con il tempo che scarseggia ci limitiamo al viaggio sulla luna. Poi se avanza tempo vediamo qualcos'altro, però cominciamo col viaggio sulla luna. È il barone di Munchausen che racconta in prima persona.
Tuttavia, signori, intendiamoci bene, non sempre uscì vittorioso dalle mie imprese. Ebbi anzi la sventura di essere sopraffatto dal numero, di essere preso prigioniero e, ciò che è peggio, ma d'altronde è consueto tra i turchi, di essere venduto come schiavo. In quell'umiliante condizione il mio compito quotidiano non era particolarmente faticoso o difficile, ma piuttosto singolare e fastidioso. Consisteva precisamente nel condurre al pascolo ogni mattina le api del sultano, sorvegliarle tutto il giorno e riaccompagnarle sul far della notte ai loro alveari. Una sera che mi mancava un'ape, mi accorsi subito che era stata assalita da 2 orsi decisi a dilaniarla per suggerne il miele. Non disponevo di alcuna arma di difesa, salvo la scure d'argento che contraddistingue i giardinieri e i contadini del sultano. La scagliai contro quei banditi con l'intenzione di farli scappare per lo spavento, rimettendo in libertà la povera ape, ma a causa di un errato mulinello del mio braccio, l'accetta prese il volo e, vola che ti vola, raggiunse la luna. Come fare per recuperarla? Come andare a riprendere? Mi viene in mente che i fagioli in Turchia crescono molto in fretta, raggiungendo incredibili altezze. Ne piantai uno seduto a stante, che crebbe e finì proprio con l'abbarbicarsi a uno dei corni della luna. Non mi restava quindi altro da fare che arrampicarmici sopra per raggiungere il pianeta, dove arrivai infatti sano e salvo. Mi ci vuole del bello e del buono prima di ritrovare una cetta d'argento in un luogo dove ogni cosa ha la lucentezza di quel metallo. Finalmente però la trovai in un mucchio di loppe di paglia tagliata. Mi accingevo a fare il ritorno, ma ahimè, il calore del sole aveva inaridito del tutto il mio fagiolo, rendendolo inutilizzabile per la discesa. Così mi misi al lavoro e mi attorcigliai una corda con quella paglia tagliata quanto più solida e lunga potei. La assicurai ad uno dei cordi della luna e mi lasciai scivolare fin giù all'estremità del canapo. Giunto in fondo, mi tenni stretto alla fune con la mano sinistra e, brandita l'accetta con la destra, tagliai la lunga e ormai inutile parte superiore della corda che, legata alla parte inferiore, mi portò più in basso di un buon tratto. Tutto questo tagliare di annodare però non era atto a migliorare la qualità della fune né a riportarmi nelle fattorie del sultano. Ero ancora dentro le nuvole per più di 3 chilometri quando il canapo si spezzò e io caddi al suolo con tanta violenza che, ripresi i sensi, mi ritrovai tutto stordito dentro una buca profonda 15 metri dalla quale non riuscivo a immaginare come sarei venuto fuori. Non c'era altro mezzo che andare a casa, prendere una vanga e scavarmi dei gradini. La qualcosa riuscì a portare a termine prima che il Castaldo si fosse accorto della mia assenza. Eh beh,
le regole della logica sono allegramente.
Eh beh, insomma, mi scrivono: credo che l'avventura migliore del barone sia il viaggio sulla palla di cannone. Beh sì, naturalmente è l'immagine più comune che si ha della sintesi delle avventure del barone di Münchhausen.
Verissimo, infatti quella è la copertina del numero di Martin Mister, in cui si vede questa copertina, la copertina l'ho vista, Martin Mister a cavallo della palla dei cannoni. Mi riferisco al numero attualmente in edicola intitolato Il barone di Münchhausen. Ho voluto appositamente evitare una cosa già troppo nota e vedere qualcosa che io di offrire qualcosa di po' meno noto.
Intanto lo scrittore ci avvisa curiosamente la presenza di un sacco di celerini al Fenix, la palazzina Fenix, l'ex palazzina occupata di via Rossini angolo con San Maurizio. Se qualcuno ne sa qualcosa di più potremmo anche aggiornarci sulla situazione, anche perché non ci risulta che ci sia nulla in ballo laggiù. Comunque, i vostri messaggi naturalmente al 346-66-73263. La perla di Labuan di Riccardino Borgogno parla dei viaggi sulla luna.
Se sei d'accordo, Mario, visto che forse credo che abbiamo il tempo, vediamo, visto che ce l'ho in mano, l'avventura del barone di Münchhausen, qualche altra avventura del barone di Münchhausen, anche non direttamente legata al viaggio sulla luna.
Assolutamente.
Noi abbiamo letto, ci siamo limitati per adesso al viaggio sulla luna. Colgo l'occasione per ricordare che anche il barone di Münchhausen è veramente esistito.
Ah, ecco.
Si chiamava Carl Friedrich Hieronymus von Münchhausen. È il suo vero nome. Apparteneva a una famiglia di antica nobiltà militare e terriera del Brunswick. Si arruolò giovanissimo nell'esercito russo, combatté valorosamente contro i turchi e poi si è ritirato nei suoi possedimenti di Boderwerder a condurvi la vita del gentiluomo campagnolo. E naturalmente in pensione passava il suo tempo a raccontare le mirabolanti avventure di quando faceva il soldato in giro per il mondo, e gonfiando quelle che aveva veramente avuto e inventando di sana pianta quelle che non aveva avuto.
Ah, quindi attinente proprio.
Attinente.
Cioè,
evidentemente, anzi è molto probabile che Raspe l'ha conosciuto e l'ha usato come personaggio per le sue avventure, gonfiandole ancora di più queste avventure strampalate. Anche lui ha avuto molti volti sia a teatro che al cinema, io me ne ricordo uno soltanto, per il più famoso, Robin Williams, però ce ne sono stati anche altri. Vediamo allora, il viaggio sulla luna l'abbiamo visto, ma visto che abbiamo il tempo, prima di abbandonare il barone di Münchhausen, che spero ritroveremo anche in un'altra puntata, vediamo come il barone di Münchhausen ci racconta di essere riuscito ad avere la meglio su un ferocissimo e gigantesco orso.
Ma che direte di questa, per esempio? Un giorno che in un bosco della Polonia la luce del sole e la polvere da sparo si erano completamente esaurite, stavo avviandomi verso casa quando ecco avanzare a tutta velocità alla mia volta un orso terribile con la bocca spalancata pronto a gettarmisi addosso. Mi frugai in un baleno in tutte le tasche alla ricerca di polvere o di pallottole, ma invano, non trovai altro che due pietre focaie superstiti. Con tutte le mie forze ne cacciai una tra le fauci aperte della belva fino a conficcargliela in gola. Dovette farle un gran male perché compì un giro su se stessa così che io potrei mirare alla porta di servizio per infilarle in corpo la seconda pietra. La qualcosa invero mi riuscì alla perfezione perché non solo la selce penetrò, ma andò a cozzare contro l'altra che l'orso aveva inghiottito, sprezzò la scintilla e la bestia volò per aria con uno scoppio fragoroso. Sebbene quella volta me la cavassi, non mi augurerei di ripetere la prova o di avventurarmi contro gli orsi senza altra difesa.
Notare la porta di servizio dell'orso.
La porta di servizio.
E vorrei inserire a questo punto un omaggio a Hector Osterheld. Se tu non ricordi, ne abbiamo parlato. Era uno sceneggiatore, uno scrittore di fumetti argentino.
Ah, sì.
Autore, tra l'altro, anzi, la sua opera maggiore è L'Eternauta. L'Eternauta, disegnata da Solano Lopez, uno dei capolavori tuttora delle storie, della letteratura in genere, dico io, ma dei fumetti in particolare. Nato nel 1919, morto in data imprecisata tra il 1977 e il 1978, perché fu una delle vittime della guerra sporca della dittatura argentina. Il brano che adesso, l'opera che adesso vediamo di Hector Osterheld, però non si riferisce all'Eternauta, ma si riferisce invece al ciclo Mörchinder, che è una serie di episodi. Mörchinder è un uomo che vive molte vite e quindi ogni storia è ambientata in un paese in un'epoca diversa che Mörchinder ha vissuto e quindi racconti in prima persona. Al presente si immagina che viva in casa e aiuti nella bottega Ezra Winston, che è un antiquario di Chelsea, nel quartiere di Chelsea a Londra. Ezra Winston e Mörchinder sono i due personaggi, i due protagonisti di questi episodi. La maggior parte degli episodi comincia che Ezra Winston trova un oggetto, trova un oggetto nella sua bottega di antiquario. Mörchinder racconta di aver già visto quell'oggetto e racconta la storia a cui lui stesso ha partecipato. Da qui una serie di episodi bellissimi. Noi abbiamo letto l'altra volta La nave degli schiavi e la battaglia delle Termopili. Il brano che invece leggiamo adesso si intitola, e qui siamo in tema, Sacrificio alla Luna. Non si parla quindi di viaggio sulla Luna, si parla della Luna però, e mi sembra giusto inserirlo perché è molto bello. Io sono un maggiore estimatore di Hector Osterheld in quanto scrittore. Pochi scrittori riescono a scrivere come Osterheld, ha uno stile di usa didascalie molto lunghe, quindi con molte anche introspezioni, che però non sono per niente noiose, come spero che abbiate già visto nell'altra puntata e di vedere anche adesso. Il disegnatore è Alberto Breccia. Alberto Breccia è uno dei maestri del fumetto sudamericano, nacque nel 1919 e morì nel 1993. Sacrificio alla Luna. Arriva un cliente in questo caso Mörchinder compare molto poco, è più testimone che protagonista. È più protagonista Ezra Winston, perché qui è Ezra che racconta in prima persona. Arriva un cliente a portargli un oggetto. Leggo. Era un uomo strano, dal volto di rame e di cenere, dall'età indefinibile, zigomi sporgenti, da indio sudamericano. Il cappotto, dal logoro con letto di velluto, gli andava larghissimo, sembrava un poncio. Mi dia quello che vuole, signore. Ezra esamina l'oggetto, che è una vetrata, sì, è una vetrata istoriata. Dissi 10 guinee come avrei potuto dire 100, indovinando che valeva molto di più. Non sapevo quanto, avrebbe potuto dirlo solo uno specialista. Accettò il prezzo, prese il denaro e se ne andò. Restai a guardare la vetrata. Ezra decide che questa vetrata è molto bella, la fa montare nella stanza di Mörchinder, che infatti in quel momento è assente. Mörchinder aveva ricevuto una lettera con francobollo svedese ed era partito in fretta, lasciandomi il biglietto. Quando ero tornato non c'era più. In assenza di Mörchinder, Ezra esamina la vetrata nella stanza di Mort. Gli piace molto e prende l'abitudine di andare, anzi leggiamo. I colori facevano uno strano effetto. Anzi, invito Mario a leggere da questo pezzo in avanti. Ezra prende l'abitudine di andare a leggere nella stanza di Mort in sua assenza per godersi la luce della luna che filtra dalla vetrata che lui ha istoriata, che ha appena comprato.
I colori facevano uno strano effetto, una vera vetrata fatta pensando non solo all'immagine ma anche alla combinazione di luci. Tanto mi piacque la vetrata che finché morta era via, presi l'abitudine di andare a leggere in camera sua, perché di notte la vetrata era ancora più bella. La luna la rende ancora più bella, chissà come sarà con la luna piena, peccato che il nostro cielo sia spesso nuvoloso. Feci qualcosa di insolito, non accesi la luce, dimenticai il libro. Mi lasciai bagnare dalla luce che filtrava dalla vetrata, un po' veniva dalla strada, un po' dal cielo. Luce che veniva dal cielo e dal tempo come ogni luce. In sostanza, la luce che ci arriva dal cielo è spesso luce morta. La luce che è partita da una stella a migliaia di anni luce da noi arriva anche se la stella è scomparsa da secoli. Mille anni luce, una distanza minima per l'universo. Luce fossile, vita fossile. Stelle che sembrano vive e sono morte. Cielo vivo e morto. E se anche noi fossimo vivi solo in apparenza? Se fossimo morti? Persi il filo dei pensieri. Non so come mi trovai a pensare a strani riti di sacrifici umani. A pensare o a ricordare? Ero io sacerdote che impugnava il coltello di Nero Sidiara, terribilmente bella, o ero io la vittima che aspettava col petto squassato dai battiti di un cuore che stava per fermarsi? Non so per quanto rimasi in quello stato tra la realtà e il ricordo di un'epoca lontana e crudele. Mi addormentai e mi svegliai in preda a una strana ansia. Desideravo che di nuovo arrivasse la notte.
Sotto l'effetto dei raggi di luna filtrati da quella vetrata che evidentemente ha qualche misterioso potere,
influsso, sì.
Ezra cade un trance che durano sempre di più e fatica a distinguere il luogo dove si trova e si rivede invece nella scena di molti secoli prima nelle vesti di vittima o di sacerdote di antichi riti degli... siamo in Argentina, sì, degli Inca.
Aztechi,
sì, sì, Sud America, sì, 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 gli Inca. Entrando in trance, alla fine, sotto l'influsso, nel frattempo Mort Cinder è tornato, tenta di addirittura di assassinare, di uccidere con un pugnale morto, usando un pugnale come avrebbe fatto secoli prima un sacerdote Inca durante uno di questi sacrifici. Mort Cinder riesce a fermarlo in tempo, che il suo migliore amico riesce a non farsi uccidere. Vediamo come finisce la storia. Mi venne la febbre, Mort mi mise a letto, mi diede un calmante, cadde in un sonno profondo sognando un paesaggio di montagne morte, dalle cime deserte spazzate da venti eterni, dalle grotte segrete piene di mummie incrostate nel ghiaccio. Allora, vuoi dirmi, Mort, cos'è successo? Proverò, Ezra. Quando gli spagnoli conquistarono il Perù, ci fu un sacerdote Inca che non perdonò mai. Per vivere finse di imparare l'arte delle vetrate, ma non disse a nessuno di essere un maestro degli antichi riti dedicati alla luna. Non disse di sapere come acquistare poteri incredibili attraverso quel raggio. Fabbricò vetrate per le chiese dei conquistatori, vetrate maledette. Vetrate che causarono strane morte tra i sacerdoti dei conquistatori, che egli odiava, perché avevano distrutto il suo mondo. Una di queste vetrate, forse l'ultima esistente, è quella che tu hai collocato nella mia finestra. Ma non capisco, perché l'ha venduta proprio a me? Forse voleva che ti uccidessi? Impossibile risponderti, almeno per ora. Non sappiamo neppure chi te l'ha venduta. Forse l'uomo dal volto di indio era lo stesso sacerdote Inca. Ma dici sul serio? Impossibile risponderti, ti ripeto. Chi può sapere quali segreti, quali misteriosi poteri trassero gli antichi sacerdoti dalla loro gelida divinità, la luna? Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
E c'era l'imbarazzo su quale canzone di Bowie mettere a proposito dello spazio, ma intanto ci scrivono a proposito del barone di Munchausen, ci scrive Slim, il migliore film del barone è Karel Zeman, regista ceco anni 60.
Sì, sì, confermo.
Confermi. E poi c'è una richiesta, anche c'è PHC che scrive, sarebbe interessante sentirvi leggere e commentare qualche racconto breve spedito dagli ascoltatori stessi. Cosa ne dici?
indire un concorso tra gli ascoltatori,
leggere qualche racconto breve degli ascoltatori,
invitare gli ascoltatori a inviarci racconti brevi su qualunque forma. Sì, sì, se ne può pensare.
Sì, non penso che rischieremo di essere sommersi vista la scarsa attitudine ormai alla scrittura del
alla
genere umano.
Sì. Però perché no, se ne può pensare.
Pensaci. Sì. Intanto avvisano anche che la presenza di numerosi poliziotti in centro è dovuta alla calata del nostro Presidente della Repubblica in piazza, per cui se non siete lì per contestare non passateci perché sarà un casino. Buon punto. Comunicazioni di servizio.
Il brano che io e Mario vi abbiamo offerto è Sacrificio alla Luna, scritto da Hector Osterlind, nato nel 1919 e vittima della guerra sporca dell'etatura argentina, disegnato da Alberto Breccia, un maestro del fumetto argentino, nato nel 1919 e 1993, e fa parte del ciclo di Mort-Cinder. Spero che abbiate avuto la conferma, come ho avuto io, dell'abilità di scrittore, della grandezza come scrittore di Hector Osterlind, autore tra l'altro di El Eternauta, conosciuto in Italia come L'Eternauta. Come avete visto, la Luna è sempre stata dentro, tra i vari corpi celesti, quello che è per primo entrato nella fantasia degli esseri umani ed è entrato anche nella letteratura in diverse forme, che ha sollecitato la fantasia, che ha ispirato la fantasia. E questi sono stati i primi racconti che io sappia, che io sono riuscito a trovare. Dopodiché è cominciato il suo lungo viaggio e non si è più fermato. Siamo arrivati a Herbert George Wells, siamo arrivati a Giulio Verne, Il viaggio della Terra alla Luna, siamo arrivati al primo film di fantascienza muto di Georges Méliès, che quando per andare sulla Luna dovevano sparare un colpo di cannone.
Sì, sì.
Il primo film muto.
Il primo film
di fantascienza. Giusto. Anzi no. Non
il primo film in assoluto.
Il primo film in assoluto.
Forse c'è stato prima il treno.
Quello è il primo western, 1904. Il primo film in assoluto è La Roseur Arrosée, l'innaffiatore innaffiato. Dura pochi minuti e si vede un omino che
pasticcia con la canna dell'acqua.
Quello. E il primo film di fantascienza è Il viaggio dalla Terra alla Luna, come il primo western è Assalto al treno. Tornando alla Luna, poi arriviamo, pesco a caso perché sono un'infinità, il fumetto Selena nel 1959, italiano, scritto da Mino Milani
che
scrittore, Efrem, abbiamo visto Efrem, Tommy River, ha scritto anche L'isola del tesoro, disegnata da Ugo Pratt, e varie altre opere, Le tigre di Montprecem, scritto da Mino Milani e disegnato da Ugo Pratt. In questo caso disegnato da Dino Battaglia, anche lui maestro del fumetto italiano, non più vivo. Mino Milani invece, che io sappia, è ancora vivo. Selena in questo caso è il nome di una della serie che prende il nome dalla fantastica, dall'astronave che si chiama Selena, dove ci sono cinque personaggi ed una storia molto incentrata sulle psicologie di questi cinque personaggi. Selena, poi abbiamo una delle mitiche serie di fantascienza degli anni 70 e 80, Spazio 1999.
Assolutamente sì.
In questo caso sono gli umani hanno stabilito una base sulla Luna. È una serie italo-britannica, andò in onda dal 73 fino alla fine degli anni 80. I creatori erano Gary e Sylvia Anderson, la base lunare si chiamava Alpha, però è successo un imprevisto, una serie di questi scienziati quando si mettono a pasticciare combinano sempre un'esplosione che strappa la Luna dalla sua orbita e comincia a vagare per lo spazio, diventa pratica un'astronave, solo che non ne hanno il controllo, va dove deve andare. Gli umani vivono sopra in questa base che gira per lo spazio, per l'universo, senza controllo, e va incontro alle più svariate avventure, incontrano anche delle svariate creature e civiltà ostili o amichevoli, e tra le altre mi sembra di ricordare anche Un viaggio nel tempo.
Assolutamente. Scrivono ancora I benefici della Luna di Baudelaire, che bello.
Sulla Luna ci fermiamo, visto che abbiamo ancora qualche minuto, tanto per rilassarci,
certo,
e per abbassare il tono drammatico. Vediamo ancora qualcosa del barone di Munchausen, almeno una del barone di Munchausen, che non parla più di Luna, ma che io credo sia divertente.
Quell'anno l'inverno fu così insolitamente rigido in tutta Europa che da allora il sole sembra soffrire di congelamento. ritornando in queste contrade, ebbi a patire per via disagi ancora maggiori di quelli sperimentati nel mio viaggio di andata in Russia. Uno degli effetti del gelo, da me allora osservati, costituisce piuttosto oggetto di speculazione filosofica. Stavo viaggiando da un giorno e una notte in diligenza quando, trovandomi impegnato in uno stretto sentiero, ordinai al postiglione di dare un segnale col corno per evitare di incontrarci o di farci bloccare la strada da altri viaggiatori in quel passaggio angusto. Egli soffiò con tutto il fiato nei suoi polmoni, ma ogni sforzo fu vano. Non riusciva a fare emettere suono alcuno allo strumento. Cosa inesplicabile per lui che si vantava di essere un buon suonatore, non meno che per me è piuttosto spiacevole, giacché poco dopo ci trovammo di fronte a un'altra sedia di posta che proveniva in senso inverso alla nostra. Con quel tempaccio da cani era un bel guaio, perché non c'era modo di proseguire né per gli uni né per gli altri se non smontando pezzo per pezzo le vetture e rimettendole poi insieme una volta superato l'incrocio. Il mio povero postiglione e tutti gli altri viaggiatori erano mezzi morti di freddo, tuttavia, contenti e felici, raggiungemmo senza altri incidenti la posta tanto sospirata e ognuno si affrettò a riscaldarsi o a rinfrescarsi. Il postiglione appese il suo gran mantello e il corno a un piolo e si sedette accanto al fuoco della cucina per dimenticare e annegare i suoi crucci. Io mi accomodai di fronte a lui, deciso a fare lo stesso. D'un tratto si udì un tren, tren, ten, ten. Ci guardammo intorno e allora scoprimmo la ragione per cui il cocchiere non era riuscito a far suonare il corno. Le note si erano congelate dentro lo strumento, dal quale, era chiaro, uscivano ora appunto disciogliendosi a tutto l'onore del postiglione. Il brav'uomo ci intrattenne così per un certo tempo con svariate melodie, senza mai mettere bocca al corno. Ne uscirono una marcia del re di Prussia, quella da monte a valle, un canto sacrale serale e molti altri motivi popolari. Il trattenimento del disgelo si concluse come io concludo questo breve resoconto dei miei viaggi in Russia con Dio salvi il grande Giorgio, nostro re.
Il suono si era congelato dentro il corno, messo vicino al fuoco è uscita la melodia esattamente come doveva essere, perché si è scongelata ed è uscita.
Beh, è bello, perché non è solo fanfaronate, è fantastico, delirante e anche grottesco.
E non si prende sul serio, non si prende troppo sul serio, come abbiamo visto anche dalla dichiarazione di garanzia dei testimoni.
Sinbad, e non mi ricordo chi era il terzo.
Aladino. Che giurano Aladino. Quelle storie sono assolutamente vere. Ancora una della barella di Bunkhausen. Notare anche, tra l'altro, ci sono la descrizione dell'ambiente, a volte l'avvenimento strabiliante ce lo fa dimenticare, ma c'è descritto l'ambiente aristocratico e militare, in cui ci sono sempre delle belle aristocratiche che accolgono l'ospite con in mano un bicchierino. E dei soldatacci che hanno perennemente addosso la puzza di cane e di cavalli con cui passano il tempo. Vediamo questo brano qua, è sempre il barone di Munchausen che racconta in prima persona nell'opera Le avventure del barone, le meravigliose avventure di Eric Raspe.
Questa mia meravigliosa levriera la ricordo con lo stesso piacere e la stessa tenerezza con cui rievoco un superbo cavallo lituano di inestimabile valore. Ne divenni proprietario grazie a un caso fortuito che mi consentì di dar prova, a tutto mio vantaggio, della mia abilità di cavallerizzo. Mi trovavo nella nobile tenuta di campagna del conte Proprovski in Lituania e stavo intrattenendomi in salotto con le signore all'ora del tè, mentre gli uomini erano scesi nel cortile a vedere un giovane puro sangue appena giunto dall'allevamento. All'improvviso s'udirono grida di terrore. Feci le scale di corsa e mi trovai dinanzi un cavallo così focoso che nessuno osava avvicinarsi per montarlo. I cavalieri più intrepidi ne erano spaventati e sbigottiti. La paura si leggeva in volto a ognuno dei presenti quando, d'un balzo, io gli fui in groppa. L'esser colto alla sprovvista lo intimorì e io seppi indurlo alla mansuetudine e all'obbedienza facendo brillante sfoggio della mia arte di cavallerizzo. Onde offrirne la piena misura alle signore, risparmiare loro inutili angosce, costrinsi il puledo a saltare nel salotto da una delle finestre aperte. Feci più volte il giro della stanza al passo, al trotto e al galoppo, e da ultimo lo feci salire sulla tavola apparecchiata, dove, con gran divertimento delle dame, gli feci ripetere con grazia in miniatura la lezione appena presa. Fu un'esecuzione perfetta, non si ruppe né una tazza né un piattino, e ciò valse a pormi così in alto nella considerazione delle signore e nella benevolenza del mio nobile ospite, che questi, con la consueta cortesia, mi pregò di accettare in dono quel giovane puro sangue, per cavalcare a sprombattuto, a coprirmi di gloria nella campagna contro i turchi, che doveva iniziare di lì a poco sotto il comando del conte Munich. Eh beh, insomma, un tipino niente male, eh? Un rodomonte, come si sarebbe detto una volta.
Come avrebbe detto Ludovico Ariosto, Rodomonte è un personaggio dell'Orlando Furioso,
certo.
Era il re di Algeri, e da allora, visto che siamo sull'argomento, e alcuni personaggi, molti sanno cosa vuol dire essere un rodomonte, uno che racconta grandiose imprese che non ha commesso. Rodomonte è un personaggio dell'Orlando Furioso ed ha questa caratteristica del re di Algeri, uno dei saraceni, ed è entrato nel linguaggio comune. Un altro personaggio dell'Orlando Furioso è un altro re saraceno, sono tutti re di qualcosa. Un altro re che racconta, che si vanta molto di cose che ha fatto o che non ha fatto, è Gradasso. E anche quello è entrato nel linguaggio comune.
E da dove arriva Gradasso?
Dall'Orlando Furioso.
Era un personaggio dell'Orlando
Furioso. Un re saraceno, come Rodomonte.
Gradasso.
Da allora si dice non fare il Gradasso. Non immaginando che questo era un personaggio dell'Orlando Furioso. Un re saraceno.
Chissà se anche Gasepio direi.
Comunque sì, il barone di Moncase era un rodomonte, e possiamo anche dire era un Gradasso. Riordinando gli appunti, vedo che Luciano di Samosata, non l'ho detto prima e lo dico adesso, quello che ha scritto la storia vera con cui lui va sulla Luna a bordo di una normale nave che è portata su da una tempesta, scrisse anche Icaro Menippo, che è un'opera in cui racconta che un filosofo voleva dimostrare la rotondità della Terra, e per poterlo dimostrare è volato sopra la Terra usando un'ala d'aquila e un'ala d'avventore.
La circumnavigata.
Sì, o perlomeno si è sollevato abbastanza poterla vedere. Era rotonda. Ha usato un'ala d'aquila e un'ala d'avvoltoio. See the mice in their million hordes,
from Ibiza to the north abroad. Va bene, siamo in
riepilogo. Facciamo un riepilogo. Facciamo un riepilogo.
Materiale.
Luciano di Samosata scrisse una storia vera in cui immagina di essere andato sulla Luna con una nave, e altre cose scrisse anche. Alternò l'attività di avvocato e di scrittore satirico, è ricordato come scrittore satirico, non sarebbe mai stato ricordato come avvocato. Poi abbiamo visto Cyrano de Bergerac, anzi il suo nome intero è Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, che prima di tutto fu un personaggio reale che visse nel 17 secolo. Spadaccino, scrittore, drammaturgo, filosofo, alchimista e tante altre cose. E tra un duello e l'altro scrisse gli stati e gli imperi della Luna nel 1657, a cui seguì gli stati e gli imperi del Sole. Poi non ha mai saputo che sarebbe diventato un personaggio della commedia di Rostand nel 1800 e qualcosa. Noi l'abbiamo letto in quanto scrittore e personaggio, perché racconta in prima persona. Poi abbiamo visto il barone di Munchausen e soprattutto il suo creatore, a questo punto non è esattamente il suo creatore, è il suo biografo che l'ha molto romanzato, però al barone di Munchausen si può immaginare che se avesse letto, probabilmente ha letto quelle opere, non sarebbe stato, non si sarebbe affatto dispiaciuto.
Ah, no, il vero barone di Munchausen. Visto il personaggio che è abbastanza aderente alla figura reale.
Sì, dunque... Rudolf Erich Raspe, il creatore originario, perché poi ci sono state nel corso di degli anni successivi molte aggiunte, il creatore originale del barone di Munchausen, creatore del personaggio letterario, perché è veramente esistito, e l'opera si chiama Le avventure, esattamente, Viaggi meravigliosi e Campagne di Russia del barone di Munchausen, a cui sono seguite poi Avventure di mare, altre sorprendenti avventure, Viaggi a Ceylon. E con questo sì, credo che sia tutto, e quindi spero di non avervi annoiato e vi lascio.
Rifletti su questa proposta, degli ascoltatori che vorrebbero magari che si leggano qualche loro racconto breve. Poi sì, si potrebbe provare.
Sì, si potrebbe provare.
Però sarai spietato nella selezione, te lo diciamo subito.
Questo confermo, sì, ma penso che sia anche una cosa utile. Normale, la selezione spietata che potreste poi trovare da un editore, quindi è giusto farsi le ossa, farsi la pelle dura.
La perla di Labo si conclude qua, manca un minuto scarso alle 17 del 13 aprile, mercoledì. A mercoledì prossimo, purtroppo non potrò esserti d'aiuto, ma spero che troverai sicuramente qualcuno che mi sostituisca degnamente. Sappiamo già di cosa parlerai.
Non lo so.
Signori, arrivederci a mercoledì prossimo alla Perla di Labon. Ciao Riccardo.
Ciao Mario, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Restate d'ascolto sempre sui 105 250.